Marco, hai fatto la spesa per domani sera? Ti manca qualcosa?
Ma che spesa? Senti, ordiniamo tutto che facciamo prima.
Ordinare? Ma no, poi va a finire che io ordino messicano, tu la pizza, la tua ragazza l'hamburger vegano e Stefano thailandese, giusto per differenziarsi pure lui, e spendiamo un botto.
E vabbè, ma che facciamo?
Ma che domande fai? Andiamo da MD, lì troviamo tutto e così ognuno mangia quello che vuole e al giusto prezzo.
Giusto, da MD, tra l'altro ne hanno appena aperto uno qui vicino e mia mamma ci va sempre.
Anche mia nonna, eppure io! MD è il supermercato ideale per tutti, può soddisfare ogni esigenza garantendo sempre un gran risparmio.
Ma ce l'hanno l'hamburger vegano?
Sì!
E la pizza?
Vabbè, quella c'è dappertutto.
Ok, allora compriamo tutto da MD, ma poi... chi cucina?
Ci penso io.
E allora prendo la Batmobile e volo da MD.
La Batmobile?
Vabbè, col costume da Zorro che macchina devo prendere?
Mi sembra giusto.
MD, buona spesa Italia! Ed eccoci qua a Vite Scomode, finalmente togliamo il velo di mistero su questo nuovo progetto di Clara Campi
e Marco Champier.
Che cos'è Vite Scomode? Vite Scomode è il nostro nuovo podcast biografico in cui parleremo di, ovviamente, biografie o eventi particolari nella vita di personaggi famosi o anche un po' meno famosi.
Sì, l'importante è che siano persone che siano state sul cazzo a qualcuno, per questo scomodi, no? Vite scomode.
E infatti, perché tra l'altro il sottotitolo è Storie di brutte persone.
Assolutamente sì, anche se in questa puntata speciale per gli ascoltatori di Crime and Comedy, in questa sorta di puntata zero, non parleremo di una brutta persona, dai.
No, assolutamente no, parleremo di una persona che ha avuto una vita scomoda, perché per colpa sua sono cambiate alcune regole,
sì.
Perché parleremo di una persona che voleva volare come le aquile e parliamo di Eddie Daigle Edwards. Ed eccoci qua a parlare di Eddie Daigle Edwards. E questa è una storia che a me piace tantissimo, perché a me arriva a commuovere questa storia. Perché...
beh, ci sta, è abbastanza commuovente. È una bella storia alla fine.
Sì, sì, una di quelle storie motivanti che ti fa capire che se ti impegni veramente, ci tieni a far qualcosa, studi, ti applichi, eccetera, poi alla fine fallisci miseramente. Lo stesso, ma sei felice.
Okay. Ok, sì, se hai quel tipo di personalità, se no, non so quante altre persone ne sarebbero felice, ma Eddie ne è felice, o almeno così sembra.
O almeno così sembra, Eddie ha trovato la sua strada nella vita.
Sì.
Ma cominciamo dall'inizio, parliamo subito di Eddie, che non si chiama Eddie, in realtà
no.
Si chiama Michael Thomas Edwards. Lui nasce il 5 dicembre del 1963 a Cheltenham nel Gloucestershire.
Sì, in Inghilterra, ragazzi, non fate domande.
Infatti, in Inghilterra. E lui, come la maggior parte dei bambini inglesi, ma anche come i bambini italiani, si appassiona allo sport e si appassiona al calcio. Purtroppo, tra gli 11 e i 12 anni, si ferisce gravemente un ginocchio, gli si spacca un ginocchio. In realtà credo che abbia un problema alla cartilagine. Perché viene operato, gli viene messa una protesi, cosa che è successa anche a me, al ginocchio sinistro.
Comunque,
oh. Sì, tra l'altro nella stessa età, gli viene messa una protesi e lui rimane fermo per 2 anni, più o meno, okay. In cui non può fare sport. Nel 1977 la scuola organizza una gita ad Andalo, sulle Dolomiti Trentine, e lì lui si appassiona di sci e comincia veramente ad allenarsi di brutto, e infatti diventa un discreto sciatore di discesa libera.
Ok.
E si appassiona così tanto che vuole partecipare alle Olimpiadi. E in effetti riesce a entrare nella squadra di sci inglese per partecipare alle Olimpiadi invernali del 1984 a Sarajevo.
Esatto, sì, che poi se possiamo dire, sugli sci gli inglesi non è che siano fortissimi, anche perché insomma l'Inghilterra non è proprio meta sciistica, no?
Ma infatti...
cioè, quando pensi a sciare pensi alla Svizzera, pensi all'Italia, alla Francia, alla Germania, però sicuramente non pensi all'Inghilterra.
No, infatti non pensi all'Inghilterra, però comunque l'Inghilterra c'aveva qualche squadra di sci, non tutte tutte, no?
Sì.
E lui però fallisce appunto la qualificazione per le Olimpiadi Invernali di Sarajevo dell'84, però poi ci sono quelle di Calgary del 1988 e lui dice devo partecipare a tutti i costi a quelle di Calgary e con i suoi soldi si trasferisce a Lake Placid in America, a New York, che è sui monti Adirondack.
Ok, okay. mai sentiti questi monti? Io ho vissuto a New York, ma non lo sapevo.
No, vabbè, sono nello stato di New York, però sì, penso che siano nel quel complesso di monti in cui c'è anche tipo l'Action Park, che c'erano le stazioni sciistiche.
È vero, mi sa di sì.
Chi ci segue su Crime and Comedy giustamente saprà che cos'è l'Action Park e se non lo sapete siete voi delle brutte persone.
No? No, beh, se non lo sapete riascoltate, cioè ascoltate quella puntata che vale la pena.
Eh sì, infatti. Comunque, mentre è lì che si allena, lui si rende conto di una cosa, che rischia ancora di fallire la qualificazione alle Olimpiadi, perché in effetti la squadra comunque inglese di discesa libera ha tanti membri.
Beh, vabbè, certo, mica è facile comunque andare alle Olimpiadi.
Chiaro. Chiaro. E allora scopre un altro sport. Un altro sport che, secondo lui, è più conveniente, ossia il salto con gli sci.
Sì.
E decide di cominciare ad allenarsi nel salto con gli sci. Allora, nell'85 lui ha 23 anni.
Sì.
22-23 anni. In genere questi sport si cominciano da molto piccoli.
Certo, okay. Ma quasi tutti gli sport comunque.
Infatti ci si comincia ad allenare da molto piccoli. In più ha dei leggeri problemi fisici. Innanzitutto è alto 1,73 m, pesa 84 kg, che sono circa 10-12 kg in più di quanto dovrebbe pesare un saltatore con gli sci.
Esatto, sì, okay. Perché è un tipo di sport che hai dei vantaggi se sei leggero, perché appunto devi saltare. Tra l'altro sulla questione del saltare si ritorna al discorso che ho appena fatto sull'Inghilterra, cioè non essendo meta super sciistica, non è che gli inglesi facevano il salto con gli sci, cioè è anche per quello che lui si interessa a questa cosa, no? Perché ha poca concorrenza.
Sì, in realtà non ha concorrenza.
Non ha concorrenza.
Non ha concorrenza, ma infatti...
È lì la genialità.
La genialità è quella, esatto. Perché lui sceglie il salto con gli sci appunto per questi due motivi. Uno, perché è più economicamente vantaggioso, non avendo rivali, cioè tutte le poche sostanze che ha, tutti i pochi soldi che ha, può investirli appunto nell'allenamento, che tanto non ci sarà nessuno che può batterlo. Il secondo vantaggio è che ai tempi, nell'88, il Comitato Olimpico Internazionale aveva una regola che diceva che qualsiasi nazione poteva iscrivere almeno un atleta in ogni disciplina.
Ok.
E visto che comunque l'Inghilterra non aveva una squadra di salto con gli sci, i requisiti per entrare nella squadra olimpica di salto con gli sci inglesi erano minimi, erano tipo dovevi fare 60 metri di salto.
Ok.
No? Ok.
Ok, che sembrano tanti comunque 60 metri. Io se non sbaglio, cioè chi vince questa disciplina qua di solito ne fa tipo 80-90 di metri.
Anche di più, dipende. Allora, qua è un casino, ragazzi, perché il salto con gli sci è un mistero, io me lo sono studiato ultimamente. E ci sono in realtà due discipline. Una che è proprio quella delle Olimpiadi. Allora, sono forse tutte e due le Olimpiadi. Una è quella a punteggio, che è quella che farà Eddie Edwards o Michael Thomas Edwards, e l'altra è quella di volo. Quella di volo è tutta basata sulla distanza a cui poi atterri.
Ah, okay. Ok.
E lì sono distanze eccezionali, superano i 200 e passa metri. Quella lì invece, con a punteggio, i metri sono più corti, però c'è quella che... Sì, allora, è un po' un casino, perché... le distanze a quei tempi lì, fino al 2004, si misurano in K, no?
Okay.
Cioè tipo il K70 e il K90 sono i metri dallo stacco del trampolino all'atterraggio, dovrebbero essere i metri minimi, quindi diciamo che un K90 dovrebbe riuscire a saltare almeno 90 metri, se non di più.
Ok.
Poi io sono andato a cercarmi quanto sono alti questi trampolini e non l'ho trovato da nessuno, non ho trovato l'altezza, l'inclinazione. So solo che sono terrorizzanti. Cioè, è una roba terrorizzante perché tu sali su questo trampolino e c'hai una discesa verticale quasi. In realtà penso che siano inclinazioni tra i 30 e i 40 gradi.
Ok.
E il trampolino in genere mi pare che sia lungo a quanto la distanza che devi saltare, minima.
Ah, okay.
Quindi se devi fare 90 metri è lunga la discesa un centinaio di metri.
Okay.
Poi i trampolini sono alti tipo 60 metri, cioè che comunque fa paura andare su a
sì,
60 metri.
Sì.
E arrivi, diciamo, allo stacco intorno ai 100 km all'ora. Cioè, quindi neanche poco. Lì è un attimo che muori.
No?
Ok. E lui sceglie, senza alcuna preparazione, lui sceglie di fare il salto, lo sky jump, no? Il salto con gli sci. È un altro piccolo problema fisico, lui è fortemente ipermetrope, lui vede malissimo sia da lontano che da vicino, vede tutto sfocato, il che lo costringe a portare degli occhiali molto spessi,
sì.
No? E infatti nelle foto eccetera lui ha questi occhiali che sono spessi, c'ha questi occhi giganti, sembra tipo Gollum, no? Perché purtroppo no, gli ingrandiscono gli occhi. E non può mai toglierli, quindi tipo la maschera per fare il salto se la mette sugli occhiali, il che cosa comporta? Che si appanna tutto.
Sì.
E quindi lui si trova a 60 metri d'altezza sul trampolino, che deve andare tipo a 100 all'ora e saltare per 100 metri, con tutto appannato.
Perfetto. E io che mi lamentavo della difficoltà di fare la spesa con la mascherina avendo gli occhiali. Cioè,
infatti era una roba tremenda. Sì, solo che appunto non rischiavi di morire. Lui rischia di morire come si muove. In più è senza soldi. E infatti lui riesce a trovare due allenatori che per fortuna gli danno un minimo di attrezzatura. Riesce a recuperare attrezzatura di seconda mano e si allena per 2 anni.
Sì, poi se non sbaglio un allenatore gli ha dato gli scarponi, solo
sì.
Che questo allenatore aveva i piedi molto più grossi e allora lui si metteva 6 paia di calze, che poi le calze con le invernali belle spesse, se ne metteva 6 paia, così riusciva a chiudere bene gli scarponi che non ballassero.
Sì, okay, non li perdi durante il salto.
Sì, sì, perché sai, per queste cose è un tantinello importante avere gli scarponi della misura giusta,
sì.
Un po'.
Sì, sì, è importante anche riuscire a tenerti gli sci attaccati perché ti servono sia per volare, perché appunto, e sia per poi atterrare senza distruggerti la vita, no?
Mm-mm.
E comunque lui appunto si allena per 2 anni e si mantiene da solo, perché appunto, come dicevamo, lui non è ancora nella squadra di sci inglese, ma anche quando ci entrerà non lo sovvenzioneranno né niente, lui si deve pagare vitto, alloggio, pranzi, cena, allenatori, tutto da solo. E cosa fa? Fa il lavoro che faceva suo padre. Suo padre era un intonacatore, un imbianchino,
sì.
Uno che tipo un muratore, però si occupava principalmente degli intonaci.
Sì. Mm-hmm.
E lui fa più o meno la stessa cosa in giro e fa altri lavoretti, lavoretti di riparazione, così. E finalmente il 26 dicembre 1986 partecipa alla sua prima gara. La Coppa Europea a St. Moritz, dove dal trampolino K70, quindi minimo 70 metri,
sì.
Lui riesce a fare 60 metri, 60 metri di volo, arrivando 67esimo, quindi ultimo.
Ah, perfetto.
Però il 30 dicembre, alla Coppa del Mondo, lui riesce a fare 65 metri, arrivando 110esimo, collezionando 15 punti.
Ok. Che allora, sono meglio di zero.
Che è meglio di zero. E i punti come si calcolano? I punti sono in base alla distanza che percorri.
Mm-hmm.
Ok? Sono tipo, se arrivi, mi pare, alla distanza minima sono 60 punti. Ogni metro che fai in più ti aggiungono punti. Poi c'è il punteggio dei giudici che te lo danno per lo stile. Quindi okay. Volo, atterraggio, stacco e quelle cose lì. E poi ci sono dei moltiplicatori e dei sottrattori a secondo del vento che c'è. Quindi se c'è il vento a favore ti tolgono dei punti, cioè ti sottraggono dei punti, se ce l'hai contro te ne aggiungono, dipende anche dalle condizioni atmosferiche, e quelli lì sono punti che si stabiliscono di gara in gara.
Certo, no? Certo.
Ok, e lui riesce ad arrivare a 15 punti, questa gara qua. Comunque, la prima volta che non arriva ultimo è a Oslo il 20 marzo del 1987, perché arriva 85esimo, penultimo.
Beh, dai!
Ultimo ci arriva un olandese che probabilmente era messo peggio di lui.
Non so come stanno messi gli olandesi a sci, perché sicuramente la neve ce l'hanno, però non so se hanno delle montagne che ti permettono di allenarti nel salto.
Allora, essendo i Paesi Bassi, quindi sotto il livello del mare, è un po' difficile.
Vero.
Però no, ma in realtà vabbè, vanno tutti ad allenarsi poi nel resto d'Europa.
Certo, quindi. Vabbè, certo.
Comunque, lui non si perde d'animo, fa una serie di tornei internazionali, no, per accumulare punteggio per riuscire a entrare o comunque raggiungere il limite minimo che aveva messo l'Inghilterra per il salto e farlo entrare in squadra. E lui nel 1987, verso la fine della stagione, riesce a stabilire il suo primo record, no? E a Stjørdal in Norvegia. Okay. E lui lì riesce a fare il salto più corto della storia del salto con gli sci, 45 metri, che da quello che ho capito io, se tu prendi un sasso e lo fai cadere per la discesa, fa di più, no? Okay. Ok, per la caduta e l'inerzia, fa di più il sasso. Comunque, nella nuova stagione, che appunto comincia alla fine dell'87, lui riesce a iscriversi al 36esimo torneo dei quattro trampolini, che è il torneo più famoso e importante del mondo per il salto con gli sci. Ok, le perde tutte e quattro. Si perde tutte e quattro le gare. Però le ultime due riesce ad arrivare penultimo. Poi riesce a perdere tutte e sette le gare della Coppa del Mondo, però a Oberstdorf riesce a totalizzare 73,5 metri di salto. Il che lo classifica automaticamente come saltatore inglese per le Olimpiadi.
Sì, infatti, perché è il record tenuto da qualsiasi inglese per il fatto che gli inglesi non fanno questa disciplina. E
infatti lui lì stabilisce il record del mondo, sì, nelle cose, e il suo record personale.
Certo. No?
Che poi verrà omologato in realtà dopo. Comunque lui in quel momento lì, quando riceve la lettera che lui può andare alle Olimpiadi, sta vivendo in un ospedale psichiatrico in Finlandia. Ma non come, cioè non come ricoverato, anche se visto quello che ha fatto fino adesso potrebbe essere. In realtà lui vive lì perché non lo fanno pagare, e lui scambia dei lavoretti di ristrutturazione per l'ospedale psichiatrico, che tra l'altro è un posto che gli ha trovato uno degli allenatori, no, che ha conosciuto, così, e lui fa dei lavoretti di ristrutturazione e gli permettono di dormire lì, perché lui ormai è completamente senza soldi, perché gli spostamenti per le...
Eh sì, per poi le... amore, non aveva uno sponsor, no?
No, però...
Che caro.
Sì, no, infatti è il momento in cui ti viene voglia di abbracciarlo, ma in realtà è dopo. Comunque lui appunto è pronto per Calgary. Sì. Riesce a partire per Calgary e si è fatto, visto che comunque è il primo inglese che riesce a entrare nella squadra di salto con gli sci inglese, ovviamente, ha accumulato dei fan che lo aspettano,
certo.
Che lo aspettano a Calgary, no? Mm-hmm. E quando lui arriva, scende dall'aereo, lo aspettano con lo striscione Welcome Eddie the Eagle, perché pensavano che Edwards fosse il nome.
Sì. Okay.
E quindi lui da adesso in poi tutti i giornali, tutti i giornalisti cominceranno a chiamarlo Eddie the Eagle, Edwards,
sì.
Ok?
Sì. The Eagle, l'Aquila.
The Eagle, esatto, The Eagle, l'Aquila, che è un po' ironico, ma anche lui poi ci scherzerà sopra tanto. Comunque lui in questo momento qua tutti, cioè la sua attrezzatura è tutta attrezzatura di recupero. No. La squadra italiana gli regala il casco.
Oh.
E infatti lui, se vedete i video delle Olimpiadi di Calgary dell'88, le Olimpiadi ovviamente invernali, lui c'è il casco azzurro degli italiani. E la squadra di sci austriaca gli regala gli sci nuovi.
Oh.
Che è una cosa qui commovente. Comunque, tra l'altro, piccola parentesi, a Calgary nell'88 c'è un'altra squadra che fa il suo debutto in assoluto, che è la squadra di Bob A4 della Giamaica. Che è fantastico.
Che hanno fatto lo stesso ragionamento di Eddie.
Che hanno fatto lo stesso ragionamento di Eddie, assolutamente, assolutamente. E non so, Calgary 88 è tipo un punto focale, non so, nella storia, che lì ci sono stati i due primi due primi gareggiatori di due stati che non c'entravano niente con quello che stanno facendo.
Eh sì, perché appunto l'Inghilterra non ha ste grandi montagne da cui saltare, però cavolo, la Giamaica non ha proprio la neve, quindi come hanno fatto ad allenarsi col Bob resta un mistero totale.
Guarda, ti dirò di più, ti dirò di più. In sì. realtà ci sono due film ispirati a queste cose qua. Uno è in italiano è 4 sotto zero, che sarebbe appunto la storia della prima squadra di Bob A4 della Giamaica,
sì.
con John Candy degli anni 80, l'hanno fatto o inizio anni 90, e poi c'è Eddie the Eagle, Il coraggio della follia, che è ispirata alla storia di Eddie the Eagle che vi stiamo raccontando. In realtà lui ha preso i soldi per il film, l'ha visto e ha detto... C'entra il 5% con quello che ho fatto io.
Vabbè, ci sta.
ci sta assolutamente.
Tra l'altro con Hugh Jackman, quel film.
Sì,
che però non interpreta Eddie, interpreta un allenatore che non è proprio esistito.
No, esatto. No, infatti Eddie è interpretato da Taron Egerton.
Sì.
Ok, quello che ha fatto Elton John. Infatti okay, il regista è lo stesso di Elton John.
Ah, ok.
Che tra l'altro lui è di Enfield.
Così. Vabbè. Questo è un inside joke per
sì,
i Patreon.
Esatto, che è Dexter Fletcher. Infatti probabilmente si sono messi d'accordo il regista e Egerton per stare in tutti e due i film, sia quello di Elton John. E comunque Fletcher ha fatto anche Bohemian Rhapsody, le riprese aggiuntive, il montaggio, quelle cose lì.
Ah, ok.
Comunque, appunto... Calgary, ci sono sia i 4 sotto zero del Bob giamaicano, sia Eddie the Eagle. Arriva il giorno della gara. K70, il trampolino, quello più corto, diciamo.
Sì.
Ok. Eddie riesce a fare due salti da 55 metri. Prende 69,2 punti e arriva a 58esimo. Il 57esimo, che sarebbe il penultimo, fa sì. due salti, uno da 71 e uno da 69 quasi metri, e prende 140 punti, il doppio di lui.
Quindi già ultimo, ma con un bello stacco proprio.
Ma sì, esatto, dal penultimo. Sì, il primo fa 89 metri e mezzo e prende 229 punti, il primo classificato. E qua appunto la stampa gli dà addosso a Eddie. No, lo chiamano, lo prendono in giro appunto per il soprannome Eddie the Eagle, e soprattutto lo prendono in giro per il suo aspetto fisico, perché lo chiamano Mr. Magoo per via degli occhiali, no?
Sì.
Anche perché ha dimostrato di essere un po' clumsy, un po', com'è che si
impacciato.
Dice? Impacciato, e lo prendono tanto in giro. E lui in teoria non dovrebbe partecipare alla gara successiva, che sarebbe la K90, che sarebbe quella proprio dei professionisti fino a un certo punto, perché alle Olimpiadi non dovrebbero andare i professionisti.
Sì.
No. Ok,
sì.
Dovrebbe essere...
Sono robe di semantica in realtà, perché
sì,
poi chi arriva alle Olimpiadi nella pratica sono professionisti, a livello lavorativo sono amatoriali, però poi, cioè, ovviamente se sei arrivato alle Olimpiadi sei il top dei top, no?
Infatti, infatti. E cosa succede? Che lui indice una conferenza stampa in cui se la prende appunto coi giornalisti, no? Perché appunto lo chiamano Mr. Magoo, e dice, hanno detto che avevo paura delle altezze, ma io facevo 60 salti in un giorno, il che non è certo qualcosa che qualcuno con paura delle altezze sarebbe stato in grado di fare. E poi in questa conferenza stampa lui dice che non è lì alle Olimpiadi solo per guardare gli altri che saltano, lui è lì per partecipare. E anche se non vince, lui vuole assolutamente partecipare a qualsiasi gara e quindi, anche se non avrebbe dovuto farlo, fa la gara K90.
Ok.
Ok. E niente, il giorno dopo alla K90, tra l'altro, il pubblico lo adora.
Ma lui certo, ma non ci sono dubbi, tra l'altro, lo stiamo adorando anche noi, senza averlo visto in...
all'opera.
Esatto.
Infatti, e il pubblico lo adora. Tanto che la sua nomea arriva fino a Ronald Reagan, che a un certo punto, quando ci sarà la gara K90, interrompe una riunione, adesso non so che riunione stesse facendo, per assistere alla gara e vedere Eddie the Eagle che saltava.
Reagan che era presidente, no? Anni 80.
Sì, Reagan era
presidente in quel momento. Sì,
davo per scontato presidente sì, degli Stati Uniti.
Eh no, lo so, però Ronald Reagan ha avuto una vita sia prima che dopo, quindi precisiamo che non era una riunione per un film, no?
No,
era una riunione
esatto.
Da presidente, ecco.
No, infatti. E niente, lui appunto si prepara per questa gara K90, che sarebbe... la K90, come ho detto prima, sarebbe la distanza che in teoria c'è tra lo stacco e l'atterraggio, la distanza minima,
sì.
No? Che c'è tra lo stacco del trampolino e l'atterraggio. E lui nel K90 fa il primo salto 71 metri, stabilendo il record ufficiale dell'Inghilterra.
Wow.
Nel secondo salto 67 metri. Guadagna 57,2 punti e arriva 55esimo, ultimo.
Ok.
Il penultimo fa 96,86 metri e mezzo, prendendo 110 punti, anche qua quasi il doppio. E il primo... sì. Fa 118 metri e mezzo e prende 224 punti.
Uh-huh.
E Eddie diventa una star. Eddie diventa una star, tanto che Frank King, che sarebbe l'organizzatore di quelle Olimpiadi, al discorso di chiusura delle Olimpiadi, dice: voi atleti avete catturato i nostri cuori e ci avete riempito di ricordi. Avete battuto record mondiali e avete stabilito molti dei vostri record personali. Alcuni di voi si sono persino alzati in volo come un'aquila.
Oh,
e qua io ho visto il filmato, c'è la gente che esplode, proprio cioè tutti quelli che erano lì a vedere sto discorso esplodono e c'è Eddie che si alza e fa il gesto di sbattere le ali come aveva fatto quando ha stabilito i 71 metri del record nazionale inglese. Ed è una cosa fantastica, a me vengono ancora i brividi.
Fantastico.
È una storia bellissima. E cosa succede? Che lui comunque dopo questo exploit a Calgary dell'88 comunque continua ad allenarsi, continua a fare gare internazionali per qualificarsi per le Olimpiadi del 92 in Francia, ad Albertville, ma c'è un problema. Perché il comitato olimpico gli mette i bastoni tra le ruote.
No!
Eh sì. Per evitare che succeda un'altra cosa del genere, perché loro hanno visto Eddie come una cosa di imbarazzo, cioè come se lui fosse imbarazzante, come se avesse sminuito il valore del gesto atletico e dello sport, perché comunque... siamo nell'88, lui ha 25 anni, ha cominciato a allenarsi 3 anni prima. Ovviamente non è un atleta formato e preparato come tutti gli altri, no?
Sì.
E gli altri anche a gareggiare con lui, insomma, si sentono un po' in imbarazzo, anche perché lui è quello che è venuto fuori sopra tutti.
Esatto,
no?
Sì.
No, sopra il campione, sopra tutti parlano di lui, tutti vogliono avere a che fare con lui e nessuno si caga i campioni. E quindi il comitato olimpico un po' sta cosa qui la soffre, cioè lo vede come uno smacco, come una cosa fastidiosa.
Sto Eddie, se posso, è molto comprensibile in realtà questa cosa, è molto comprensibile, perché effettivamente, tra virgolette, non è giusto che chi abbia effettivamente raggiunto dei traguardi incredibili a livello sportivo venga messo in ombra dal fenomeno di baraccone, tra virgolette, quindi io posso capire. È anche vero che porta un sacco di attenzione in più alle Olimpiadi, perché gente come magari noi due che le Olimpiadi non ce le caghiamo, però questa storia ci piace. Quindi è un po' miope questa scelta, la capisco,
Sì.
Però un po' miope comunque.
È un po' miope, esatto, e infatti è qua che Eddie The Eagle diventa una persona scomoda e c'è una vita scomoda.
Sì,
perché
esatto.
Ha messo i bastoni, cioè è stato lì, ha fatto vedere che la mediocrità può trionfare su tutto il resto, no, sull'incapacità di fare. Ma a me viene in mente la famosa storia, che poi è falsa, del bombo che non può volare perché non ha una struttura fisica adatta a volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Sì, sì,
ecco,
sì, sì.
Eddie è l'esatto contrario, non ha la struttura fisica per volare, lo sa, ma lui prova a volare lo stesso.
Esatto, come un'aquila.
Come un'aquila. E comunque il Comitato Olimpico nel 1990 vara la Eddie The Eagle Rule, ossia la regola di Eddie The Eagle, che dice che per entrare alle Olimpiadi adesso bisogna essere nel 30% migliore di quella disciplina lì, stabilito ovviamente nelle varie gare internazionali,
okay.
O essere classificato tra i primi 50.
Ok.
Ok, quindi se c'è una classifica ufficiale, devi essere, mi pare, nei primi 50, o comunque classificarti sempre nei primi, dal 50° al primo posto.
Okay.
O essere nel migliore 30% se non c'è una classifica ufficiale, quindi avere tipo cioè i tuoi punteggi devono rientrare nel 30% migliore
del mondo.
Beh, certo, del mondo.
Certo. Eh sì, sì, perché appunto il loophole che aveva usato lui è che non c'era nessun altro in Inghilterra che gliene fregava qualcosa di farlo, quindi ha detto lo faccio io.
Infatti sì, e poi la regola, okay, diceva che qualunque nazione poteva iscrivere almeno un partecipante per ogni disciplina.
Certo, certo.
Comunque appunto questa regola gli impedisce poi di entrare a far parte della squadra inglese ad Albertville in Francia.
Mm-mm.
Lui nel frattempo, questo nel 92, lui nel frattempo ha inciso dischi, è diventato,
sì,
famoso, ha cominciato a fare apparizioni in pubblico, cioè lui prendeva per presentarsi tipo nel centro commerciale anche 10.000 sterline in una botta sola.
Wow.
E cosa porta questo? Porta che nel 92 sempre lui deve dichiarare fallimento.
No.
Sì, perché purtroppo non ha pagato le tasse su questi soldi qua.
Lui no, che poi era tipo mezzo milione, no? I guadagni.
Sì.
Era una cosa del genere. Cioè, i guadagni tutti messi insieme, di tutte le apparizioni, le
Certo,
cose.
assolutamente.
Cavolo.
Ma lui dice che questa cosa qui è dovuta al fondo di investimento che lui aveva fatto, che gli stavano amministrando, che non hanno messo da parte i soldi per pagare le tasse. Quando poi gli è arrivato cioè, quindi lui non ha, o meglio, gli amministratori non gli hanno pagato le tasse, come se il commercialista tu gli dici sì, dai, fai tutto tu, e poi lui non ti paga le tasse, no?
Che sono cose che succedono comunque. Infatti mi fa imbestialire sta cosa, cioè non dovrebbero metterti la mora o cose del genere, perché cioè neanche ce lo insegnano a scuola come pagare le tasse, tu se ti affidi al commercialista sbagliato poi ci sbeni tu, non è mica giusto. Cioè non dico che non le devi pagare, no, te le fanno pagare, però non mettere la mora, le penali, le cose, cioè almeno dai un pass ad ognuno di noi, cioè che puoi sbagliare una volta almeno, no?
Sì, un esci
Cioè
di
sarebbe il
prigione
minimo.
gratis.
Ma uno so, vabbè, ascolta, sono cose di uno se non le sa, cioè questo faceva
No.
l'intonaco, aveva la
Sì.
partita IVA da muratore e non c'aveva la partita IVA da personaggio pubblico. E che cavolo, puoi sbagliarti, no? Vabbè.
Assolutamente, Clara,
Cioè.
sono perfettamente d'accordo con te. E infatti lui cosa fa? Lui, proprio per avvalorare questa tesi, lui si prende una laurea in giurisprudenza per riuscire a parlare in avvocatese con chi di dovere, e quindi i processi per questa cosa qui. Poi alla fine, vabbè, lui ovviamente deve dichiarare fallimento perché non ha i soldi per coprire le tasse, però mi pare che lui alla fine riesca ad appianare tutti i debiti che ha. Ok.
Ok.
E intanto lui continua ad allenarsi e continua a partecipare alle gare internazionali. Nell'89 Innsbruck fa una caduta rovinosa e si spacca la clavicola, tanto che a un certo punto sono proprio i medici che gli dicono che deve stare fermo perché lui vorrebbe gareggiare ancora. La clavicola è una di quelle ossa che se te la rompi, te la rompi, devi aspettare che si rimargini, non è che te la possono ingessare o altro. E lui in realtà voleva continuare a partecipare, solo che appunto lo fermano. Nel 92 appunto non riesce a qualificarsi per Albertville e tutte le gare che farà arriverà ultimo, o quasi. Okay. A febbraio del 97 la cosa cambia, perché in due gare consecutive riesce ad arrivare 45esimo su 50 e 41esimo su 49.
Beh, 41esimo su 49 non è male, eh.
No.
Dai.
No, però stabilisce un altro record suo personale. Lui riesce a fare due salti e riesce ad avere dei punteggi negativi.
Come?
Non lo so, riesce ad avere un meno 10,6 e un meno 6,3. Non so, gli avranno abbassato tantissimo il punteggio, che ne so, il vento, e sarà stato tutto scoordinato, sì. E brutto da vedere, perché è brutto da vedere mentre vola, perché sì. Ti danno il punteggio di stile, ok? Comunque lui si impegna per partecipare alle Olimpiadi dell'88 a Nagano, perché tra l'altro c'è una piccola compagnia aerea, la Eagle Airline, che lo sponsorizza per 5 anni.
Oh! Eh beh, la Eagle Airline non può non sponsorizzarlo.
Infatti, e non riesce ovviamente a qualificarsi per le Olimpiadi del 98 a Nagano. Forse prima ho detto 88, sì. In realtà ho preso gli appunti malissimo, quindi...
98, perché prima abbiamo parlato di quelle del 92, quindi adesso c'è il 98. Ok.
Infatti. Okay. Comunque lui non si perde d'animo, va avanti con la sua vita. Nel 2002 conosce Samantha Morton, che è una DJ radiofonica, diciamo non fissa così. Comunque... si conoscono e si sposano nel 2003 a Las Vegas.
Ok.
Hanno due figlie. Sì. Hanno due figlie.
Perché nella tua ottica è tutta una sfida per Eddie The Eagle.
Ormai sì.
Qualsiasi cosa fa, lui riesce a farla. È riuscito a fare la spesa.
Esatto. Infatti. E nel 2008 viene chiamato da Calgary per il ventennale delle Olimpiadi
dell'88.
Esatto, dell'88. E insieme a lui c'è uno dei quattro bobbisti giamaicani.
Certo.
Che inaugurano delle attrazioni nel nuovo parco di sci di Calgary in Canada. E purtroppo nel 2015 divorzia da Samantha, e lo sa nel modo peggiore in assoluto, perché lei lo dice a una radio tedesca.
Prima di dirlo a lui,
che lei vuole il divorzio, e lui dice che sono stati gli 2 anni peggiori della mia vita.
Poverino.
Poverino.
Ma
però...
io non c'ho dubbi che lei aveva le sue ragioni, però insomma, diglielo prima a lui.
Forse quella roba lì, è quella roba lì. E comunque appunto, come dicevamo prima, nel 2016 esce il film Eddie the Eagle, Il coraggio della follia, diretto da Derek Fletcher, con Hugh Jackman che fa l'allenatore, ma è una summa di allenatori.
Sì.
E Taron Egerton che fa appunto Eddie the Eagle.
Sì.
E allora, io ho conosciuto questa storia in realtà proprio per il film, perché ne ho visto un pezzettino, sono stato incuriosito, sono andato a vedere... perché poi tutte le storie vere così... E mi sono appassionato a questo Eddie the Eagle, e mi sembrava il personaggio giusto per cominciare per presentarvi il nostro nuovo Vite Scomode.
Sì, assolutamente. Anche se, come ho detto all'inizio, lui forse è un pochino diverso dagli altri, perché comunque suscita simpatia in praticamente tutti, mentre invece i prossimi protagonisti di cui parleremo tendenzialmente sono sulle balle a più persone. Però comunque lui è stato scomodo per il Comitato Olimpico, quindi comunque si classifica anche come degno membro di Vite Scomode. Poi, vabbè, diciamolo già, visto che stiamo presentando il progetto Vite Scomode, dato che voi lo sapete, noi facciamo le puntate lunghe perché ci piace approfondire. Ecco, Vite Scomode, ma anche il nostro network ci ha suggerito, magari provate a fare delle puntate più corte. Noi abbiamo detto, ma certo, abbiamo provato a registrare una puntata e sono venute 2 ore. Abbiamo detto, ok, c'è qualcosa che non va. E quindi abbiamo deciso di impostarlo in parti, nel senso che ogni personaggio avrà 2 episodi dedicati, quindi episodi della durata inferiore ad 1 ora e funzionerà così, però... Eddie The Eagle, per quanto gli possiamo volere bene, non occupava tutto questo tempo e quindi si è guadagnato questo ennesimo merito, cioè di essere la primissima puntata, addirittura la puntata 0, che addirittura non è nemmeno nel feed di Vite Scomode, è solo per voi ascoltatori di Crime and Comedy.
Infatti, tra l'altro, se adesso andate su Vite Scomode, cercate Vite Scomode, tra oggi, domani dovrebbe uscire almeno la prima puntata, c'è già il trailer.
Sì.
Di Vite Scomode. E comunque Eddie The Eagle è la personificazione del detto di De Coubertin: l'importante non è vincere, ma è partecipare. Ok, sì. come ce lo giriamo oggi? Come ce lo giriamo oggi? Però comunque nella sua scomodità, diciamo che è una delle storie più edificanti che potevamo portare.
Sì, è in assoluto una delle più edificanti che tratteremo anche in futuro. Però dai, se la meritava la puntata. Tra l'altro, ragazzi, l'abbiamo descritto fisicamente, sappiate che metteremo anche le foto sull'Instagram, perché abbiamo aperto anche l'Instagram di Vite Scomode, l'abbiamo chiamato vitescomode.podcast, perché visto che c'era cremencomedy.podcast abbiamo detto teniamo lo stesso format di nome, così si capisce che è un podcast. E alcuni di voi ci stanno già seguendo, e io e Marco i primi giorni non capivamo come mai stavate seguendo un account completamente vuoto. Però grazie ai primissimi. Adesso, se guardate adesso, dovrebbero già esserci su le cose di Eddie The Eagle, e poi arriveranno quelle relative alla prima puntata ufficiale che uscirà sul feed Vite Scomode.
Infatti, perché non ci saranno ovviamente i video per Vite Scomode, tutte le informazioni aggiuntive, extra, le curiosità che lasciamo fuori dalle puntate, eccetera, verranno messe poi appunto su Instagram e basta.
Sì, per ora abbiamo come unico social Instagram, adesso poi vediamo come va questo nuovo progetto, che comunque è il nostro progetto B, Crime and Comedy resta quello principale, non vi preoccupate, ok?
Esatto, non sostituisce Crime and Comedy, le puntate Crime and Comedy usciranno sempre, e in più un altro motivo per seguire Instagram è perché ogni puntata dalla prima... noi daremo un punteggio di brutta persona, di vita scomoda, chiamiamola così, ai protagonisti.
Esatto.
E quindi alla fine poi della stagione ci sarà una classifica di persone, di brutte persone, e anche voi potete votare. Ovviamente varranno i voti miei di Clara e una media, no?
Sì, poi adesso capiamo come fare le votazioni, ma sempre via Instagram comunque, metteremo quelle cose lì. E se posso, Eddie The Eagle, lo possiamo anche già dire, che sarà in fondo alla classifica.
Sì, Eddie The Eagle è zero.
È zero, perché le brutte persone verranno classificate in base a quanto sono brutte, no? Quindi la persona peggiore sarà al primo posto. E Eddie, in suo onore, lo mettiamo già in fondo alla classifica, almeno di questa prima stagione. Non escludiamo che magari troveremo altre persone simpatiche.
Sì, non lo escludiamo, ma sarà un po' difficile. Comunque, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo progetto, fateci sapere cosa ne pensate di Eddie The Eagle, e per il momento vi salutiamo e ci rivediamo ovviamente con una nuova puntata di Crime and Comedy il primo giorno utile, diciamo così, che
sì,
probabilmente domenica.
Probabilmente domenica. Sì.
E poi ci sentiamo anche su Vite Scomode.
Esatto,
grazie a
Vite
tutti.
Scomode, diciamolo, una puntata ogni giovedì.
Una puntata ogni giovedì.
Sì. Perfetto, grazie mille ragazzi, alla prossima.
Alla prossima, ciao.